Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, sono le 10 in punto e quindi cominciamo la rassegna stampa di oggi lunedì 4 aprile e rimarremo assieme fino alle 11.30. Come prima cosa vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388-4292-504 per poterci scrivere un sms o ancora potete scrivere alle nostre pagine Facebook e Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info. Questa mattina purtroppo non ci sarà la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazzevao, ma ci saranno comunque tante notizie, come sempre prima dalla cronaca locale, per poi passare a quella nazionale e internazionale, con diversi articoli sia dai giornali cartacei che abbiamo sotto mano, sia poi dal web. Quindi rimanete con noi, intanto adesso partiamo che è tardi, come recita anche la canzone che adesso piazziamo.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi, puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti, ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui, policy, senza Jay Harvey, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default sono cazzi, una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi.
Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
Too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi, troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar. Morale come l'androide Marvin, ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi, ti ricordi di quando tiravi tardi, ora è coprifuoco come d'attacchi dinami tardi, troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so come un Harley, scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi, ora che posso farci, è troppo tardi,
per fare chiasso,
è tardi.
Per fare un puzzle,
è tardi.
Per tatuarmi c'è che vara sul braccio,
è tardi.
Per ascoltare Vivaldi,
è tardi.
Per educare il mio rock.
Ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, it's too late but I won't stop, I won't stop.
It's getting late but the game ain't over. Cabarets up, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franti exclusive, rocking in the jungle out here in Bali. But you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right.
right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Yo, it's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
You better wake up. You better wake up.
È tardi.
And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 10 e 6 minuti qui in diretta su radiazione.info e come dicevo prima di questa canzone cominciamo la rassegna con la cronaca locale e difatti siamo a pagina 12 del Gazzettino di Padova dove si tratta la cosiddetta legge anti-moschee, quindi si parla di politici a fondo di Monsignor Moraglia contro la legge che limita i luoghi di culto islamico e di fatto il patriarca, come dice il titolo stesso, divide il consiglio, mentre la comunità musulmana applaude e rilancia. Non si può pregare in garage e capannoni. Quindi quella che in questo periodo viene fatta passare come una questione urbanistica, in realtà parliamo della legge anti-moschee che domani approderà in consiglio regionale, che ovviamente sta portando tutta una serie di risvolti politici che vanno ben oltre la questione urbanistica. In mezzo quindi ci sono le parole del patriarca di Venezia, Moraglia, che ha sostanzialmente condannato questa normativa. E chi saluta con soddisfazione le parole del patriarca è Mohammed Amin al-Abbab, presidente della comunità, delle comunità islamiche di Venezia e provincia, e rilancia la necessità di costruire una moschea a Venezia nel centro storico o sulla terraferma per i 120.000 musulmani presenti in regione. Quindi sale, salette e garage e capannoni, lui dice, non sono spazi di culto e sono solamente luoghi adattati al culto. Il patriarca però appunto, così dice questo articolo, divide perché se da un lato trova la soddisfazione appunto del presidente delle comunità islamiche di Venezia e provincia, dall'altro non poteva mancare l'opinione di Roberto Marcato, assessore della Lega, che per così dire non ci mette astio, ma scandisce che il patriarca fa il suo lavoro e invece loro pensano alla sicurezza e a dare delle cosiddette risposte alla gente del Veneto. Strano però che laddove faccia comodo i leghisti invece l'appoggio della Chiesa lo cerchino e come. Pensiamo anche alle cosiddette unioni civili, quindi ai matrimoni anche di coppie omosessuali e non solo, che ovviamente hanno scatenato le varie bagarre e i vari commenti allucinanti dei leghisti di turno, che allora però sì, in quel caso si appellano al cattolicesimo e alla Chiesa per cercare sponde, per cercare spalla. In questo caso invece, come dire, cercano di rimettere al suo posto anche il patriarca. Nel frattempo un altro consigliere regionale della lista Zai affonda proprio la questione con l'accetta, così si legge nell'articolo, si tratta di Stefano Valdengamberi, e dice appunto il patriarca fa il patriarca e io faccio il politico, questo sempre più come dire, a un livello politico molto, molto alta questa argomentazione, direi. Comunque torna come spartiacque la questione urbanistica, caposaldo della proposta che ha un precedente in Lombardia, dove ha già dovuto subire una battuta d'arresto della Corte Costituzionale. E qui infatti c'è un po' tutto il botta e risposta tra leghisti e agenti del PD, su cui ovviamente sorvoliamo per risparmiarvi la loro ipocrisia, e si conclude appunto dicendo che a questa vicenda in ogni caso ci penserà la Corte Costituzionale. Nel frattempo il patriarca appunto Moraglia, ed è abbastanza bizzarro che in difesa del diritto di culto debba intervenire proprio lui e non altre forze politiche, comunque il patriarca ha trovato nel testo della legge anti-moschee alcuni elementi di perplessità, così vengono definiti qui a pagina 12. Tra questi, l'equiparazione di un nuovo edificio di culto alla collocazione di un centro servizi, quindi da collocare in un'area destinata ai servizi. In pratica, fuori dal centro storico. E non solo, si prevede anche che la realizzazione di strade di collegamento con una dimensione adeguata sia a carico dei richiedenti, mentre opportuni spazi dovranno essere destinati a parcheggio pubblico.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm happy, feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My
Allora rieccoci, sono le 10 e 16 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 4 aprile, e come preannunciavamo dalla nostra pagina Twitter, parliamo di discriminazione tra diritti di figli maschi e figlie femmine, e non siamo per l'appunto in Arabia Saudita, bensì in Veneto. Quindi qui a pagina 13 sul Gazzettino ritroviamo questo articolo, ovvero "Rivoluzione bocciata a Cortina, le donne restano fuori regole". Quindi ci riferiamo a questa tematica a me assolutamente sconosciuta, ma che mi lascia piuttosto basita, e quindi condivido, ecco, con voi questa lettura. Le donne continuano a essere discriminate nelle regole da un pezzo. Un altro tentativo di equiparare i diritti dei figli maschi e delle figlie femmine nelle famiglie proprietarie di gran parte del patrimonio verde della Conca si è arenato contro l'opposizione di una minoranza che ha ritenuto di non modificare il laudo, lo statuto interno dell'antica tradizione. Le votazioni della modifica hanno dato questo esito. I favorevoli all'apertura alle donne sono stati 416, i contrari 211, che già comunque non è poco. Ma era necessaria una maggioranza qualificata per far passare l'ammodernamento, un quorum dei due terzi richiesto dal laudo. Su 650 schede servivano 434 voti favorevoli. Per 18 voti permane dunque l'esclusione delle donne dall'equiparazione dei diritti. In realtà, se un capofamiglia ha soltanto figlie femmine, e già che si tratti di capofamiglia direi che la cultura patriarcale, come dire, permea ancora parecchio, ad ogni modo trasmette loro i diritti, che però vengono perduti in caso di matrimonio con quello che viene definito qui un forestiero, un uomo non regoliere. Però se c'è anche un solo figlio maschio, questo riceve ogni beneficio a scapito delle sorelle. Un tempo questi diritti erano connessi alla vita agricola e pastorale. La possibilità di pascolare il bestiame, raccogliere legna da ardere nel bosco, usufruire gratuitamente di legname da costruzione, accedere al voto attivo e passivo nella elezione delle cariche che gestiscono queste istituzioni, come il marigo, il legale rappresentante di ognuna delle 11 regole d'ampezzo, che muta ogni anno. Oggi la situazione è cambiata e la discriminazione riguarda anche questioni più pratiche, materiali, come l'erogazione di contributi a favore di scolari e studenti. Un regoliere maschio li riceve per i propri figli, la sorella femmina no. Ancora più rilevante l'aspetto connesso all'abitazione, con la possibilità di accedere ai bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà regoliera, uomini dentro, donne fuori. Più volte nel recente passato c'è stato il tentativo di modificare queste disposizioni con la creazione di commissioni, gruppi di lavoro, incontri informativi, bozze di nuovi laudi, ma senza esito. L'ultima bocciatura ieri, nell'annuale Assemblea Generale dei Consorti, la domenica in Albis, la prima dopo Pasqua, come vuole la tradizione. Da parte dell'amministrazione regoliera, dell'attuale presidente Gianfranco De Menego, eletto 5 anni fa, c'è il timore che a questo punto possano intervenire forze estranee alla comunità per imporre un cambiamento che gli aventi diritto non sono stati in grado di gestire in autonomia. Più volte da più parti, anche dalla politica, si sono levate voci contro questa anacronistica discriminazione, tanto più che già la legge regionale che istituì il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nel 90 richiese espressamente di superare l'intoppo, contrario alle disposizioni della Costituzione italiana di uguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dal sesso. Nel frattempo molte altre regole o proprietà collettive che si confrontano costantemente in una consulta regionale hanno fatto il passo necessario soprattutto nelle vicine valli del Cadore e del Comelico. E difatti poi qui per me, che di questa vicenda non ne sapevo nulla e sono rimasta abbastanza a bocca aperta, c'è anche una sorta di scheda qui a pagina 13 dove si illustra un po' questo antico istituto creato per la tutela di boschi e pascoli, e appunto le regole da un pezzo che finora ho nominato sono la proprietà collettiva di gran parte del territorio verde della conca di Cortina, boschi e pascoli. Sono comunioni delle famiglie originarie insediate in antichità in questo angolo di Dolomiti. Formule simili, definite vicinie, consorterie e partecipanze, sopravvivono in molte località italiane e in altri stati europei. Ogni consorte regoliere è proprietario in parte uguale di un unico bene. La proprietà regoliera è indivisibile, quindi non si può vendere, ed è vincolata a uso agricolo, pastorale e di selvicoltura. Tutto nasce, infine, dalla necessità dei primi abitanti stabili di collaborare fra loro per organizzare l'utilizzo comune di pascoli e boschi. Il numero dei consorti è regolato per secoli dalla necessità, quindi servono le persone per affrontare tutte le esigenze, il lavoro e gli impegni, ma non si può eccedere, altrimenti le risorse non bastano per tutti. E sino al 1957, si legge, c'è confusione tra proprietà regoliera e proprietà comunale, poi subentra appunto la separazione. Quindi oggi le cosiddette regole d'Ampezzo sono proprietarie di 16.000 ettari di territorio.
Libre, ça me suffisait, impec. Moi, je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. liberté. Arène du vert, les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Vers l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, fils depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, allora sono le 10 e 26 minuti, andiamo su un'altra notizia di cronaca locale mentre poi ci sposteremo su quella nazionale e internazionale. Siamo infatti a pagina 7 della cronaca padovana, sempre del Gazzettino, e siamo in realtà in provincia, ovvero a Bovolenta Polverara, dove i terreni, da quanto si apprende da questo articolo, e le acque sono sporche di rosso. Protestano gli ambientalisti e i sindaci annunciano verifiche. Quindi emergono altri dettagli sull'allarme per la sostanza volatile rossa che da qualche tempo si trova in una zona tra Bovolenta e Polverara, e a segnalare il fatto è il comitato Lasciateci Respirare, che tra l'altro ai nostri microfoni, leggendo più volte gli articoli, abbiamo ritrovato, già attivo da anni nella zona e per la quale si era battuto contro la realizzazione poi naufragata di un forno crematorio a Bovolenta e la costruzione di alcuni impianti a biogas alimentati da deiezioni animali e non collegati direttamente alle stalle. Ora la grana della sostanza rossa, documentata anche con foto, una tra l'altro che ritrae le carcasse di alcune tortore ritrovate nella piscina semivuota di un residente della frazione di Brusadura di Bovolenta, e l'altra che ritrae dell'acqua piovana lasciata all'aperto e tintasi di rosso anch'essa, scatena ovviamente le proteste dei residenti. Nella zona vi sono diverse coltivazioni intensive di ortaggi, notano gli ambientalisti, secondo i quali il sindaco di Polverara non avrebbe dato il giusto rilievo al fatto. Ovviamente abbiamo poi le reazioni delle due prime cittadine interessate, che non tardano ad arrivare, o quantomeno non tardano adesso dopo le proteste, quindi segnalano anche loro che già mesi fa si era verificato un episodio nel nostro territorio comunale e hanno richiesto un intervento di ARPAV e ASL 16, che pare abbiano rassicurato sulla gravità della situazione. Poi sono proseguite altre segnalazioni di fatto, come dire, da quanto apprendiamo da tutte le giustificazioni che vengono qui date in questo articolo, abbiamo il consueto gioco dello scaricabarile, ovvero la sindaca che dice: ora, dopo le nuove segnalazioni arrivate in comune, abbiamo ricontattato gli enti preposti, stiamo monitorando la situazione e valutando di avere altri controlli. Purtroppo avere gli impianti in diversi comuni e in diverse ASL non aiuta ad essere incisivi con le azioni. Infatti Bovolenta ricade sotto l'ASL 17 e Polverara sotto l'ASL 16, e difatti anche Anna Pittarello, sindaco di Bovolenta, dice che bisogna intervenire, che però i rilievi finora effettuati sono sempre stati negativi. Certo che avere appunto terreni e acque sporchi di rosso sicuramente non fa dormire sonni tranquilli ai residenti. Lei dà, diciamo, un po' l'ulteriore precisazione dicendo che tutta la vicenda non è di competenza diretta né del sindaco di Bovolenta né del sindaco di Polverara, bensì della regione Veneto, e quindi la competenza non è di uno, non è dell'altro, ma è della regione Veneto, quindi un po', come dicevo, il consueto gioco di rimpalli che permetterà evidentemente di andare ben oltre i tempi normalmente previsti per questo tipo di vicende. Tra l'altro, parlando di rimpalli e in generale, mi viene subito alla mente il rimpallo che normalmente fanno ormai da anni l'ATER e il Comune quando si tratta di questione abitativa. Quindi vediamo anche qui a Padova ormai centinaia di persone rivolgersi all'ufficio casa del comune oppure all'ATER in via Raggio di Sole. Ebbene, se fate anche voi questo esperimento di andare a chiedere un alloggio popolare, sappiate che se andate all'ATER vi dicono che non è colpa loro e che dovete cercare un alloggio tramite il comune. Se andate in comune vi diranno la stessa cosa, ma cambiando il soggetto, quindi, o meglio la destinazione, quindi vi diranno di andare all'ATER. In ogni caso, se appunto vi trovate come tanti in situazione di emergenza abitativa, segnalo che come ogni mercoledì alle 18 in piazzetta Caduti della Resistenza si riunisce il comitato di lotta per la casa con lo sportello antisfratto, e quindi anche per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative in merito vi consiglio anche di mettere un mi piace sulla pagina Facebook del Comitato e rimanere aggiornati appunto sulle prossime iniziative, che tra l'altro colgo anche l'occasione di segnalare, dato che andiamo in chiusura con la cronaca locale. Saranno l'11 di aprile in via Piave al Civico 24 con un presidio antistratto e tre giorni dopo, ovvero il 14 aprile, sempre nelle vicinanze, in via delle Melette al Civico 12. E in entrambi i casi quindi ci troveremo in zona palestro per difendere due famiglie con figli minori a carico in situazione appunto di sfratto deciso dall'ATER. Quindi ecco, sicuramente cogliamo l'occasione di rilanciare questi due importanti appuntamenti. Ci sono le 10:39 minuti. A quanto pare non sono riuscita a trovare uno degli articoli che avevo selezionato per la cronaca nazionale, ma andiamo comunque a rivedere l'ordine quindi degli articoli di questa rassegna e ci spostiamo su un altro articolo cartaceo relativo alla lunga crisi 2007-2016 dal Sole 24 Ore. Se 10 anni vi sembrano pochi, questo è il titolo, quindi è diventato ormai un luogo comune paragonare la crisi di oggi a quella del 1929, ossia alla più grave crisi delle economie capitalistiche prima dell'attuale. E tuttavia, nel decimo anno dall'inizio della crisi, 2007, forse sta diventando più chiaro che i tratti distintivi della crisi attuale sono assai diversi da quelli del 29. Il primo tratto è il suo profilo temporale. La crisi attuale non è statanea, quindi crollo e rapida ripresa, né AU, caduta e lenta ripresa. Scusate che non è stata né AV, crollo e rapida ripresa, né AU, caduta e lenta ripresa, né AL, caduta seguita da stagnazione, e forse neppure AW, quindi V doppia, double dip, ossia caduta, finta ripresa, nuova caduta, come credevamo fino a un anno fa, quando ci si illudeva di essere all'inizio di un nuovo periodo di crescita. A giudicare dai segnali di rallentamento degli ultimi trimestri, la W, quindi la W, potrebbe tramutarsi in tripla V, quindi triple dib, con un terzo tuffo tra il 2016 e il 2017, come qualche economista aveva profeticamente congetturato fin dal 2013-2014. Il secondo tratto distintivo è la dinamica dei prezzi, che dopo un primo periodo altalenante, 2007-2011, dal 2012 non ha fatto che rallentare ed ora sta entrando in regione negativa, a dispetto di tutte le politiche messe in atto per creare inflazione. Se riflettiamo su questi due tratti distintivi, è facile rendersi conto quanto sia fuorviante il confronto con la crisi del 1929. Quella del 29 fu una grande crisi, quella attuale è innanzitutto una lunga crisi. Allora la ripresa impiegò 4-5 anni a manifestarsi, secondo il classico schema della crisi AU. Oggi non sappiamo neppure se quella attuale è una vera ripresa, che prelude a un nuovo periodo di crescita, o se stiamo sperimentando la terza falsa ripartenza dopo quelle del 2010 e del 2013, secondo l'inedito schema di un triplo dip o crisi a tripla V. Quanto alla dinamica dei prezzi, quella di oggi pare l'immagine speculare di quella di ieri. Nella grande crisi del 29 i prezzi scesero all'inizio per poi riprendere la loro corsa. Nella lunga crisi del 2007-2016 i prezzi sono saliti all'inizio. Ricordate il petrolio a $150 il barile? Salvo iniziare una lunga stagione di raffreddamento dopo il secondo tuffo, quello del 2011-2012. Se proprio vogliamo trovare qualcosa di vagamente simile nel passato, più che alla grande crisi del 29, dovremmo rivolgerci alle lunghe crisi del 1873-1895 e al decennio perduto del Giappone dopo il 1990. Storie ovviamente diverse, ma con due tratti in comune con la nostra vicenda attuale: la persistenza nel tempo e la tendenza al raffreddamento dei prezzi. Sono questi due aspetti che meriterebbero oggi una riflessione disincantata, questo appunto l'editoriale di Luca Ricolfi. Perché la politica di espansione monetaria non funziona? Perché la crisi dura così a lungo? E soprattutto, esiste una via di uscita realistica? Sul primo punto vorrei fare una controdomanda. Siamo sicuri che l'inflazione non sia ripartita? Certo, se ci osteniamo a guardare solo i prezzi al consumo o la cosiddetta core inflation, è chiaro che i prezzi sono sostanzialmente fermi. Ma basta allargare lo sguardo a tutti i beni, compresi gli asset finanziari reali, titoli e immobili, per rendersi conto che la politica dei bassi tassi di interesse produce precisamente gli effetti che ci si possono attendere quando mancano stimoli reali. In questi anni gli indicatori dei principali mercati borsistici sono cresciuti a un ritmo ampiamente superiore a quello degli anni pre-crisi e persino i prezzi delle case da qualche tempo stanno rialzando la testa in paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania. Forse la domanda giusta non è se la politica monetaria riesca a spingere i prezzi, ma se non stiamo spingendo i prezzi sbagliati, con il rischio di provocare nuove bolle speculative. Quanto alla durata della crisi e ai modi per lasciarcela alle spalle, forse non sarebbe inutile, anche qui, provare a cambiare la domanda. Siamo sicuri che abbia senso sperare in un ritorno ai ritmi di crescita del passato? E se una crescita del 2 o 3% fosse l'obiettivo massimo che un'economia matura può realisticamente porsi? Non dovremmo allora prendere atto che la crisi è finita da tempo in almeno la metà delle società avanzate e il problema riguarda le altre, quasi tutte interne alla zona euro? Può darsi che, come spesso mi succede, io pecchi di pessimismo, ma temo che il regime di stagnazione o di lenta crescita che si profila all'orizzonte, con l'inedito cocktail di prezzi e produzione, entrambe stagnanti, non abbia le sue radici ultime in errori macroscopici ed evidenti da parte delle autorità che governano le nostre economie, ma sia, per così dire, cablato nelle scelte di fondo delle nostre moderne società arrivate. Che arrivate ovviamente qui è tra virgolette. È opinione abbastanza condivisa che se l'economia non riparte è soprattutto perché c'è un deficit di domanda interna e che è ingenuo aspettarsi assunzioni e investimenti finché il portafoglio ordini delle imprese piange. Meno condivisa o meno accetta è la spiegazione del perché la domanda interna ristagna e soprattutto del perché le autorità monetarie e i governi non siano in grado di stimolarla. Eppure è questo che fa la differenza con tutte le crisi del passato, comprese le due che più assomigliano alla nostra attuale, la crisi di fine 800 e la crisi giapponese degli anni 90. Il nocciolo della questione è che tutti, governi, imprese e famiglie, dipendiamo dai mercati finanziari per operare, ma nessuno è nella condizione di indebitarsi ulteriormente senza scatenare una tempesta finanziaria globale. E questo per un motivo assai semplice. Il debito di ciascuno di questi tre soggetti, che molto era cresciuto prima del 2007, non solo si è ridotto negli anni della crisi, ma è cresciuto ancora a un ritmo molto superiore di quello del PIL. Secondo un rapporto McKinsey, questo aumento dell'indebitamento, prima ancora che le imprese e gli stati, ha riguardato le famiglie consumatrici, i cui debiti a livello mondiale sono passati da 33 a 58 miliardi di dollari nel giro di appena 7 anni, quindi dal 2007 al 2014. Ecco perché non ci si può stupire che i bonus elargiti dai governi non si traducano facilmente in consumi. Debiti del passato e incertezze sul futuro sono sufficienti a indurre le famiglie a risparmiare anziché spendere. A questo problema di fondo che riguarda il mondo nel suo insieme si aggiungono nelle società avanzate due altri ostacoli formidabili. Il primo è che molti paesi, primi fra tutti i PIGS mediterranei, continuano ad avere cattivi fondamentali e in questi anni di crisi hanno fatto troppo poco per modificarli. Il secondo, forse più importante, è che il benessere già raggiunto ha gravemente ridotto l'offerta potenziale di molti paesi. Se non può indebitarsi ulteriormente, l'unica strada che un paese ha a disposizione per aumentare la domanda interna è produrre di più. Peccato che la spinta a produrre di più richieda o governi che abbassano drasticamente i costi del produrre, o popolazioni disponibili a lunghi anni di sacrifici per migliorare la propria condizione. Questi presupposti, per molti versi tipici degli anni 50 e 60, oggi sono presenti solo in pochi paesi o in particolari gruppi sociali all'interno di ogni paese. A distruggerne non è stata solo la crisi, ma la prosperità raggiunta nelle nostre società, che li ha resi cittadini diversi dai nostri padri e dai nostri nonni. Il livello in cui pretendiamo di vivere, ovvero la modesta quantità di lavoro e abnegazione che siamo disposti a mettere in campo in cambio di maggiori consumi, è la prima ragione che non ci permette di aumentare il livello di benessere che abbiamo già raggiunto. Questo la conclusione un po' di questo articolo, dicevo, tratto dal Sole 24 Ore, su cui ovviamente non mi ritrovo particolarmente nella sua conclusione, dato che dice siamo diversi dai nostri padri e dai nostri nonni, ma queste erano invece figure che hanno lottato e come, e quindi insomma se un minimo si è raggiunto in termini di diritti, pensiamo al lavoro piuttosto che allo studio o alla sanità, si deve a loro e non di certo ai governi che vengono citati. Se invece oggi siamo nella situazione di essere costantemente sottopagati tramite voucher, si deve invece al fatto che non ci si mobilita, non si alza la testa a dovere, diciamo.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Ecco, quindi questi erano un po' di elementi che davano l'idea della situazione comunque in cui si è a livello economico, e a tal proposito mi sposto infatti su un brevissimo articolo pubblicato a pagina 99 dell'Internazionale, dove infatti veniamo di fatto citati tramite la Borsa di Milano, controllata dalla LSE, e il 16 marzo la London Stock Exchange, quindi LSE, e la Deutsche Börse, DB, hanno annunciato ufficialmente l'intenzione di realizzare una fusione. Questo è quanto scrive Le Monde. Quindi si tratta di un'operazione clamorosa, così scrive il quotidiano francese, per il mondo delle borse globali, e l'unione di Londra, Francoforte e Milano farà nascere la principale borsa europea. In base a questo accordo sarà istituita una nuova società regolata dal diritto britannico, la UK Top Co, che avrà un valore di circa 27 miliardi di euro. Agli azionisti della DB, quindi della Deutsche Börse, andrà il 54,4% del capitale della nuova società.
Radiazione. someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared.
Ci sono le 10:55 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi lunedì 4 aprile e nel consigliarvi anche alcuni dei prossimi appuntamenti vi ricordo che domani martedì 5 aprile in occasione del 40° anniversario della giornata della Terra caduto il 30 marzo del 76 e per parlare della nuova intifada, della lotta per la libertà del popolo palestinese contro il colonialismo sio imperialista, il Fronte Palestina Padova promuove un dibattito sull'attualità e sulle prospettive di resistenza in Palestina. Infatti domani alla Marzolo Occupata, in via Marzolo al Civico 4, alle ore 18, ci sarà un dibattito appunto con Ayman Haji Yahya, vice segretario del neo movimento palestinese che fa, ovvero lotta nei territori del 48. Si tratta di un compagno, un ex prigioniero e attivista in difesa dei prigionieri palestinesi. Quindi avremo il piacere di ospitare questo compagno e di sentire direttamente da lui come sta proseguendo quella che viene definita di fatto la terza intifada, che ha tutta una serie di peculiarità che in un contesto come quello attuale necessariamente in parte tendono a distinguerla rispetto al passato, dato che in un momento in cui le forze storiche e politiche palestinesi sicuramente sono in parte defilate, masse e masse di giovani stanno invece tentando di resistere con ogni mezzo necessario. Quindi parleremo sicuramente anche di questo, come dicevo, sia di attualità che di prospettive di resistenza in Palestina. Quindi domani, martedì 5 aprile alle 18 alla Marzolo, e poi seguirà un buffet benefit solidale. Adesso io mi sposterei anche a un altro articolo della cronaca internazionale, parlando necessariamente di nuovo di confini e di migrazione, come abbiamo fatto anche nelle scorse rassegne, quando abbiamo cercato di approfondire l'accordo tra Turchia e Unione Europea. E difatti l'intesa del 18 marzo tra l'Unione Europea e la Turchia prevede, come si era già detto, che i profughi al loro arrivo in Grecia siano rispediti sulle coste turche. Ufficialmente la frontiera tra la Grecia e la Turchia è chiusa da domenica 20 marzo sia per i migranti economici sia per i richiedenti asilo, e secondo quanto stabilisce l'accordo sulla gestione dei migranti siglato appunto il 18 marzo a Bruxelles, ormai chi sbarca sulle isole greche del mare Egeo può essere rimandato con la forza verso le coste turche. Questo anche quanto dice l'introduzione di questo articolo, ovvero tutti i limiti dell'accordo sui migranti, pubblicato su Libération in Francia. L'accordo mette fine, e poi qui ovviamente ha ripreso dall'Internazionale, l'accordo mette fine, quantomeno temporaneamente, al diritto d'asilo in Europa. Le espulsioni sono cominciate, ci si chiede. L'accordo sulle espulsioni dei migranti che sbarcano sulle isole dove doveva entrare in vigore il 20 marzo, ma un piano del genere non si può organizzare in 24 ore, ammette Giorgos Kritsis, che coordina le politiche migratorie del governo di Atene. La Grecia, paese in piena crisi e con un settore pubblico inefficiente, ha già dimostrato di non avere i mezzi per controllare le frontiere. Organizzare così rapidamente l'espulsione sistematica dei nuovi arrivati è semplicemente impossibile. E poi qui abbiamo le varie opinioni dei diplomatici greci che affermano che gli uffici avevano già difficoltà a valutare le tante richieste d'asilo, figuriamoci appunto gestire 2.000 o 3.000 pratiche al giorno quando avevano già difficoltà a gestirne 1.000 al giorno, che comunque sono un numero effettivamente impegnativo. Meglio lasciar perdere, invece, scherza un poliziotto di un altro paese europeo inviato in Grecia, paese europeo che non viene meglio citato. Per questo l'Unione Europea ha previsto degli aiuti, che in realtà non sono degli aiuti, come dire, particolarmente simpatici, ma sono forze di polizia, funzionari che si occupano di diritto d'asilo, incaricati di fare la prima selezione, come se un po' si stesse parlando di carne da macello, e poi ancora interpreti e giudici per decidere sui ricorsi di chi si è visto rifiutare la richiesta di protezione. E secondo la Commissione europea dovrebbero essere mobilitate 4.000 persone, tra cui un migliaio di agenti del personale di sicurezza e militare e circa 1.500 poliziotti greci e di altri paesi europei. E quindi per i prossimi 6 mesi sono stanziati 280 milioni di euro, che direi che è una cifra sicuramente tosta, che a quanto pare per la cosiddetta sicurezza dei confini viene tranquillamente spesa. E poi, considerate queste difficoltà, perché è stato annunciato che l'accordo del 18 marzo sarebbe entrato in vigore già 2 giorni dopo? E qui un funzionario europeo spiega che questo è avvenuto per evitare un periodo di latenza che avrebbe provocato una nuova ondata di arrivi. Vista la velocità con cui circolano le informazioni in rete, molti migranti si sarebbero precipitati in Europa per evitare di trovare le porte chiuse. Del resto, nella sola giornata del 19 marzo, centinaia di persone sono sbarcate sulle isole greche appena prima della chiusura delle frontiere. E questo diplomatico, che qui non viene identificato, oltre a queste dichiarazioni aberranti, ha anche il coraggio di dire che questi annunci a volte funzionano. Poi un altro piccolo focus di questo articolo ci dice chi sarà espulso, e la risposta è tutti i profughi e i migranti arrivati in Grecia dalla sera del 20 marzo in poi. Sono escluse le circa 50.000 persone rimaste bloccate nel paese, di cui 10.000 a Idomeni, alla frontiera con la Macedonia, dopo la chiusura della rotta dei Balcani, così come i migranti economici e i profughi che già si trovano in altri paesi europei. Per fare spazio nelle isole del Dodecaneso, il governo di Atene ha cominciato a trasferire i migranti nella Grecia continentale. La loro sorte sarà decisa in base alle regole in vigore prima dell'accordo, che non prevedono il rifiuto automatico delle richieste d'asilo e nessun impegno di riammissione da parte delle autorità turche. D'ora in poi i profughi che arrivano in Grecia saranno accolti in uno dei 5 hotspot istituiti nelle isole di Lesbo, Lero, Chio, Samo e Kos. Per ora questi centri possono accogliere 6.000 persone, ma in totale dovrebbero ospitarne 20.000. Se un migrante chiederà asilo in Grecia, oggi non lo fa quasi nessuno, la sua domanda sarà esaminata sul posto. Se è passato per la Turchia, ormai considerato paese terzo sicuro, tra virgolette, o per un paese di primo asilo che può offrirgli una protezione sufficiente, la domanda sarà automaticamente considerata irricevibile e sarà rimandato in Turchia. Il migrante potrà fare ricorso presso un giudice, se è curdo per esempio, spiegando che la Turchia per lui non è un paese sicuro. Chi non chiederà asilo sarà immediatamente rimandato in Turchia. Come avverranno le espulsioni quindi, andando in conclusione? Frontex, l'agenzia europea incaricata di coordinare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, ha annunciato che avrebbe messo a disposizione 8 navi con una capacità di 300-400 posti ognuna. Un numero insufficiente se si tiene conto del ritmo attuale degli arrivi, già 145.000 dall'inizio di gennaio, secondo l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni. Il problema è che per ora i turchi hanno indicato un solo punto di sbarco di fronte all'isola di Lesbo e inoltre non è stato deciso come si dovrà reagire in caso di resistenza, questo afferma preoccupato un poliziotto europeo. Basta pensare a quello che sta succedendo lungo la rotta dei Balcani per capire che le future espulsioni rischiano di offrire altre immagini brutali. Quindi se necessariamente parliamo di frontiere, io vado a consigliarvi un altro dei prossimi appuntamenti. Mi riferisco infatti al Love Music 8 Borders Fest, che sarà il 17 aprile alle 19 alla Marzolo occupata, quindi sempre in via Marzolo al Civico 4, dove di fatto ci sarà modo di non solo di assistere a proiezioni, materiale informativo, a distribuzioni e mostre, ma ci sarà sia la presentazione della compilation Benefit in edizione limitata Love Music 8 Borders, e a tal proposito trovate poi tutte le band che suoneranno quella sera alla Marzolo proprio sul profilo Facebook della mensa, un evento organizzato da Scaglie di Rumore. Ma ci sarà anche un dibattito a partire un po' prima dalle 18 con i compagni del Presidio No Borders di Ventimiglia e con i compagni da Trento e Rovereto, che potranno invece riferirci della situazione del Brennero. Quindi sicuramente un'occasione in cui riuscire a avere anche uno sguardo più approfondito rispetto invece, come sempre, alle versioni menzogniere che anche su questa tematica stanno dando i media mainstream.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Abbiamo pianto i nostri morti, le nostre colpe e parole. tutto questo tempo che potrà allontanarci mai. Non c'è nulla nel dolore che ci farà sentire soli, ma c'è un silenzio che mi uccide, c'è la rabbia che mi annienta. E io non posso averti qui per portarti via con me. Ed è un saluto che fa tanto male, quello che mando al tuo cuore. Come male farà il silenzio con cui saluterai i compagni, ma loro sanno che la nostra vita rimarrà legata a loro in ogni scontro per la libertà, in ogni angolo di verità. E a te che ci hai visto portare via, ti chiedo solo di ricordare, ti chiedo solo di portare sempre con te quel che hai.
Eccoci, sono le 11:11, sempre qui su radiazione.info. Parlavo quindi pochi minuti fa del Love Music 8 Borders Fest, ricordandovi appunto che è il 17 aprile alle 19 alla Marzolo Occupata, e per l'appunto ci sarà, come dicevo, un dibattito con il presidio permanente No Borders Ventimiglia, i compagni di Trento Rovereto per aggiornamenti sul Brennero e i compagni di Padova che seguono da parecchio tempo la situazione dei profughi richiedenti asilo qui in città e non solo. Comunque sul profilo Facebook della Marzolo trovate poi tutte le indicazioni anche sui gruppi che suoneranno e che supportano e organizzano questa iniziativa. E vi segnalo che lo stesso giorno, quindi potete anche fare un po' un tour de force, ci sarà il pranzo di radiazione. Come sapete, ancora non abbiamo la nostra vecchia strumentazione perché è ancora posta sotto sequestro dopo l'indagine repressiva del 18 febbraio scorso, e quindi il ricavato di questo pranzo andrà a supporto proprio della radio. Quindi insomma, se vi piace continuare ad ascoltarci e se siete nei dintorni di Padova, passate al pranzo della radio. A breve ci saranno ulteriori info sul menù proposto, ma come sempre ottimo cibo e ottima compagnia, quindi alle 13 domenica 17 aprile saremo in mensa Marzolo. A tal proposito, rispetto poi alla, all'iniziativa che, come dicevo, si colloca in un'ottica di informazione contro quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi, abbiamo un ulteriore articolo, sempre qui sull'Internazionale, a pagina 27, che arriva dalla Grecia e che giustamente ricorda come la Turchia non sia un paese sicuro e che i rimpatri violino i diritti umani. Quindi l'accordo di Bruxelles non viene definito giustamente come una soluzione. Una fitta nebbia avvolge l'Unione Europea e questa nebbia è il frutto dell'accordo pieno di lacune e punti oscuri siglato proprio il 18 marzo dai paesi europei e dalla Turchia sul destino di migliaia di migranti e di profughi. Amnesty International ha parlato di un colpo di proporzioni storiche ai diritti umani, sottolineando che il doppio linguaggio collettivo dei leader europei non riesce a nascondere le enormi contraddizioni dell'accordo. accordo che si basa in parte sul trasferimento di un numero preciso di richiedenti asilo dei paesi dell'Unione, e anche se in alcuni casi i leader europei si sono dimostrati affidabili, non ci si può non interrogare sull'atteggiamento recente di alcuni paesi. Considerato che non hanno voluto accogliere nemmeno un profugo, violando platealmente gli accordi presi finora, ci si chiede perché dovrebbero cambiare posizione proprio adesso. Quindi il punto poi più discutibile dell'intesa è che l'Unione Europea considera la Turchia un paese sicuro, una definizione qui definita ingiustificata, che dimostra ancora una volta che l'Europa non vuole affrontare efficacemente la questione dei profughi. Amnesty International denuncia di nuovo che la Turchia non è un paese sicuro per i rifugiati, che ogni procedura di ritorno sarà arbitraria, illegale e immorale. Intanto quasi 50.000 migranti rimasti bloccati in Grecia continuano a cercare il loro Eldorado, cioè la possibilità di avere una vita dignitosa. E per loro ovviamente l'accordo non prevede nulla. Aspetteranno forse invano l'apertura delle frontiere, oggi nel fango e sotto la pioggia, tra qualche settimana sotto il sole cocente e in un caldo insopportabile. Aspetteranno e basta. C'è da chiedersi se i leader europei oseranno guardarli negli occhi e confrontarsi con i valori fondamentali del progetto di integrazione europeo. Ma se vogliamo dirla tutta, altro non è ovviamente che il business. E difatti rispetto a questo mi collego a un altro articolo del Sole 24 Ore proprio relativo a Europa, Italia e cosiddetta emergenza migranti, ovvero la rotta dello sviluppo per salvare l'Africa. Ovviamente salvare è virgolettato, ed è infatti sulle rotte dei migranti che si costruisce la nuova geopolitica dell'Europa, del Mediterraneo e dell'Africa. Dove sono sprofondati i confini europei a Oriente, lo abbiamo visto a Bruxelles dopo l'accordo stipulato con la Turchia dell'impresentabile Erdogan, e a Lampedusa a Occidente lo vedono da anni, tutti i giorni. È una scelta precisa e forse obbligata che spinge questo Presidente della Repubblica a puntare sulle piste africane del sottosviluppo e del terrorismo. Questo è un articolo che poi continua infatti a pagina 8, dove per l'appunto il titolo è La rotta dello sviluppo per l'Africa, quindi Italia in prima linea nella cooperazione per affrontare la crisi dei migranti. E tra l'altro il termine cooperazione ricorre senz'altro molto spesso anche a livello televisivo, perché non so se l'avete visto, ma c'è questo spot terrificante dove si parla di cooperazione allo sviluppo dicendo che è il modo migliore per aiutare, per valorizzare le tradizioni, per far studiare i bambini, per far lavorare le donne nel rispetto delle loro culture, ma come poi si concretizza realmente la cooperazione come strumento, come altro strumento di fatto dell'imperialismo, questo lo si vede non solo tutti i giorni ma davvero da parecchi anni. E qui appunto rispetto all'articolo, un articolo di Alberto Negri, si legge: l'Europa si è infilata con i profughi siriani in un cul-de-sac, tanto valeva trattare con Damasco per riprendersi i rifugiati, forse costava meno e gli europei partecipavano alla ricostruzione, parola che immediatamente evoca un ebriante profumo di business e mette tutti d'accordo. Sembra un paradosso, ma riportare a casa i siriani, anche in città distrutte come Homs o Aleppo, è meglio che farli rimbalzare tra l'Egeo e Gaziantep, in improbabili viaggi di andata e ritorno che ingrassano altri, non loro. Ma alla Turchia abbiamo dato la patente di paese sicuro, mentre 5 anni fa Assad era il regime dittatoriale da abbattere, trasformando il paese nel sanguinoso teatro di una guerra per procura. L'ipocrisia internazionale tocca livelli parossistici. Il regime partecipa alle trattative di Ginevra, ma non deve essere legittimato, ben sapendo che resterà lì perché al momento non c'è un'alternativa, mentre il veto della Turchia impedisce che siedano al tavolo i curdi siriani, la celebrata fanteria occidentale contro il califfato, ma anche uno dei nodi storici della regione, l'incubo di Ankara per la possibile saldatura con i curdi del PKK e l'irredentismo della nazione Anatolia del Sud-Est. Definire i profughi un'emergenza va bene per i titoli a effetto dei giornali, ma in realtà loro fanno parte di una complessa questione politica, economica, militare e di sicurezza, di cui l'Europa finge di volersi interessare sotto la maschera deformante della guerra all'ISIS. Oggi i migranti attraversano nel Levante e in Mesopotamia frontiere fittizie o contese, percorrono le macerie di un mondo in disfacimento. Avviene in Medio Oriente, dove gli Stati Uniti si ostinano a non voler richiudere il vaso di Pandora iracheno, malamente scoperchiato nel 2003, così come in Africa. Dopo la caduta di Gheddafi nel 2011, le frontiere europee, scrive Mario Giro, vice ministro degli esteri che ha accompagnato il presidente Sergio Mattarella nel suo viaggio africano, sono sprofondate nel Sahel e non vogliamo rendercene conto. Cosa che peraltro ha detto molto prima degli attentati di Al-Qaeda in Mali, Burkina Faso e Costa d'Avorio. Il prossimo bersaglio jihadista, già minacciato dai Boko Haram nigeriani, potrebbe essere il Niger, snodo delle rotte saheliane dei migranti. L'Africa fugge dalla povertà, ma anche dai conflitti. È in guerra, ma cerchiamo di ignorarlo. Ci sono più di 13 conflitti, dal Mali alla Nigeria, dalla Somalia al Sudan, dal Congo al Centrafrica, dall'Egitto alla Libia. E la spesa militare ha superato in questa zona i 50 miliardi di dollari nel 2014. Maggiori fornitori? USA, Russia, Cina, Germania, Francia e Italia. La sfida più grande, naturalmente, è la crescente concentrazione di povertà nel Sahel, un'area estesa due volte e mezzo l'Europa, con confini segnati sulla sabbia, stati corrotti o inesistenti, sempre agli ultimi posti nelle classifiche dello sviluppo umano, dove c'è stata una proliferazione delle sigle jihadiste. I migranti vengono da terre dove si sono moltiplicati, con le alleanze tra milizie, bande locali e nomadi, i corridoi di tutti i traffici, armi, droga e esseri umani. Gran parte della cocaina sudamericana passa da qui, un giro d'affari da 1,3 miliardi di dollari l'anno, secondo l'ONU. L'immigrazione clandestina ha una regola ferrea. La chiusura di una frontiera provoca un cambiamento quasi immediato delle rotte. In Albania le reti criminali fiutano l'affare e l'Italia teme gli arrivi dal Nord Africa e dalla Libia. Le stime di Federica Mogherini, alto rappresentante della politica europea, dicono che sono in 500.000 sulla sponda sud ad aspettare il grande salto. Possiamo dire di conoscerli già. I tempi dei profughi sono diversi dai nostri e nell'attesa vagano per anni tra i deserti del Sahel e delle città africane. Una clandestinità cronica. Ecco, secondo alcuni, un buon motivo per sbarcare con i soldati in Libia, dove l'economia del migrante, la tratta di esseri umani, rende quanto il petrolio. In un servizio di Sky TV si scopre che il clan che protegge gli impianti dell'ENI fa anche buoni affari con i migranti. Stringiamo le mani a leader e ministri che nuotano agilmente in questa nuova economia libica. Un intervento militare, se ci sarà, dovrà tener conto delle complicità e degli intrecci di interesse con i nuovi padroni del territorio libico e delle sue sponde. La guerra all'ISIS in Libia è anche questa, forse soprattutto questa. L'Europa per i migranti comincia sempre qui, sul molo di Lampedusa, dove sbarcano centinaia di profughi dalle motovedette della Guardia Costiera. Ogni alba appare uguale all'altra, simile a quella del 3 ottobre 2013, quando ne morirono 366 nel naufragio di un barcone salpato da Misurata. Fuoco a mare non è solo il titolo di un film premiato al festival. Abbiamo visto dei fuochi all'orizzonte, sembravano torce, racconta Costantino Baratta, muratore di 58 anni, e siamo usciti con la barca. Galleggiavano teste nere e occhi sgranati, gridando «Help me, help me!». Li abbiamo afferrati, ma scivolavano via come saponette. I corpi erano sporchi del gasolio usato per lanciare segnali incendiari con gli stracci. La barca era piccola, 5 metri. Ne abbiamo trascinati a bordo 12 e già si vedevano galleggiare cadaveri ovunque. Anche quello di una donna incinta. Sembrava morta, ma respirava ancora. L'abbiamo salvata. Era eritrea, come molti altri. Dopo 3 anni ci sentiamo sempre. Mi ha telefonato anche l'altro giorno dalla Svezia. Sta bene. È in questo avamposto dell'umanità perduta che arriva la risacca di un intero continente. L'Italia è in prima linea, punta a una politica dei rimpatri, assai difficile da attuare, ma anche alla cooperazione per dare un'accelerazione allo sviluppo africano. Ma se si confrontano gli 1,8 miliardi stanziati dall'Europa per il fondo di fiducia e i 3 più 3 offerti alla Turchia, è evidente che c'è un problema. Ci dovrebbe essere una risposta veloce, collettiva, all'instabilità dell'Africa per affrontare le cause profonde delle migrazioni. Ma l'Europa risponde con frasi di circostanza. Non si coopera per buonismo, sostiene Giro, ma per stare al mondo in maniera intelligente. Forse tra qualche tempo non avremo neppure questa scelta.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Giudice, vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto, né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto, seguo il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
Dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu hai luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà che ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati. Ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche ai più giusti, evidente già lo sai, è una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia. Da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza, la costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia opera, supera i confini, la giustizia opera, supera i confini.
E allora io vado a salutarvi perché sono appunto le 11:28, non prima però di consigliarvi anche l'ascolto degli ultimi podcast, se ve li siete persi in diretta sabato, della rabbia del sabato sera, quindi con le interviste ai compagni dell'urlo violentemente caricati dalla polizia durante il corteo contro lo sgombero, e anche le interviste invece da Firenze dal corteo antifascista contro la guerra. E vi consiglio ovviamente anche di rimanere in ascolto ancora di Radiazione, specialmente questa sera quando ci sarà la nuova puntata di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre, e con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.
Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi?